Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Come stai? Come stai? Veramente? La domanda più comune dalla vita in Italia è come stai? È la domanda che spesso, forse più di qualsiasi domanda a cui si dà una risposta superficiale, è quella domanda. Ma come stai veramente? Perché spesso non stiamo bene. Spesso siamo frustrati, o arrabbiati, o turbati, o agitati, o preoccupati. Spesso non stiamo veramente bene, eppure vogliamo stare bene. Non è sbagliato, non è contro Dio voler stare bene. Dio ha creato il mondo in modo stupendo. E se l'uomo non avesse scelto di cercare di stare bene nel posto sbagliato, come Dio ci ha creati, saremo sempre bene, veramente bene. Quindi, in realtà, siamo stati creati per stare bene. Dio ci ha creati per stare bene. La morte e la sofferenza e le difficoltà e le frustrazioni sono arrivati a causa del peccato. Eppure Dio ha provveduto un modo dopo il peccato, dopo che è entrato il peccato nel mondo, ha provveduto un modo per l'uomo di poter stare bene veramente tutti i giorni. Allora, se Dio ha provveduto per noi, e ha provveduto per noi, il modo di poter stare veramente bene tutti i giorni, perché spesso non stiamo bene? Perché spesso abbiamo il muso? Perché spesso siamo turbati? Perché spesso siamo frustrati? Perché? Quello che vorrei fare in questo sermone è semplicemente guardare a quello che Dio spiega per quanto riguarda come stare bene. Non è complicato. Richiede solamente umiltà e fede. Dobbiamo umiliarci e fidarci di quello che Dio dice e basta, staremo bene. Perché questo è il piano di Dio. Chi si umilia e chi si fida di Dio starà bene. Questo insegnamento si trova in tutta la Bibbia. Così dice Gesù in Giovanni: vi ho scritto queste cose affinché la vostra gioia sia completa. Allora, scusate, avere gioia completa ti fa stare bene. Avere una gioia completa, non felicità, gioia completa ti fa stare bene. Certo. Il vostro cuore non sia turbato. Crediate in Dio, credate anche in me. Quello è stare bene, di avere un cuore tranquillo, certo. Io voglio vedere un brano molto più indietro nella Bibbia, Genesi 4, che ci insegna proprio un insegnamento come stare bene. Se avessero messo un soprattitolo sarebbe quello, come stare bene, Genesi 4. Per iniziare, come bisogna fare sempre, vogliamo vedere il contesto. Mercoledì abbiamo guardato uno studio in cui l'autore ha preso dei versetti senza guardare al contesto e ha fatto dire quello che non dicono. Ma noi possiamo fare la stessa identica cosa. Se prendiamo un brano, questo dice quello, va bene, dice quello, ma cosa dice nel suo contesto? a chi sta parlando, quali circostanze. Allora, il contesto di Genesi 4 è Genesi 1, 2 e 3. Dio ha creato un mondo buono, tutto molto buono. Dio ha creato un giardino fantastico, meraviglioso per l'uomo e ha dato all'uomo tanti doni meravigliosi. Ha dato salute perfetta, una vita perfetta, un mondo perfetto. Ha dato dominio su tutti gli animali. E poi, qual era il dono più grande che Dio ha dato all'uomo? Qual era il dono più grande? Perché aveva creato l'uomo in immagine di Dio, spirito, affinché potesse avere comunione con Dio stesso che aveva. Allora l'uomo stava bene. E l'uomo ha scelto, ditemi se questo è vero o no, ha scelto di non stare bene. Adamo e Eva hanno detto, vogliamo non stare più bene? No. Hanno detto, vogliamo stare meglio. Cioè noi vogliamo una benedizione che Dio non ci ha dato e se avessimo quello allora staremmo veramente bene. Stavano già veramente bene. Era tutto un inganno, ma ci sono cascati. E così sono passati da stare veramente bene completamente a credere alla menzogna che li ha fatto non avere qualcosa in più, ma avere molto molto in meno. Eppure nel suo cuore, nella sua misericordia, nella sua bontà, Dio ha provveduto per loro un modo di essere riconciliati con Lui. Prima non avevano il bisogno di essere riconciliati perché non erano separati, ma dopo che avevano scelto di peccare, sono stati riconciliati con Dio e per fede avevano comunione, non la stessa comunione, quello deve aspettare, ma una ricca comunione. E ha insegnato a loro che per poter avere comunione dovevano rivedere Dio di nuovo come il vero tesoro. Dovevano cambiare idea, ravvedersi vuol dire cambiare idea, cambiare mente. Prima vedevano Dio come il tesoro più grande, per poi cambiare e dire no, quello lì è più grande di Dio, vale di più, e dovevano ravvedersi da quel pensiero credendo che ci fosse qualche via migliore della via di fidarsi di Dio, dovevano tornare a fidarsi di Dio e per tornare dovevano fare i sacrifici di animali con il loro grasso che bruciavano perché era un modo di dire, Signore, noi abbiamo peccato credendo la menzogna che c'è qualcosa che vale più di te e questo peccato è grave e merita la separazione da te. E tu ci offri perdono e questo sacrificio è un ricordo che abbiamo bisogno del Messia di cui ci avevi parlato ancora nel giardino. E quando uno aveva quella fede di riconoscersi colpevole e di riconoscersi bisognoso di un Salvatore e di riconoscere che la vera benedizione è Dio, rapporto con Lui, Dio accettava questo sacrificio perché la persona aveva il cuore di fede. E la persona rientrava in un rapporto personale con Dio. Questo è il contesto di Genesi 4. E si capisce in modo molto chiaro che Adamo aveva trasmesso questa verità ai suoi figli, che a questo punto erano Caino e Abele. Quindi, tenendo in mente, leggiamo Genesi 4, 1 a 7. Ora, Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino, e disse, ho acquistato un uomo dall'Eterno. Poi partorì ancora Abele, suo fratello. Abele divenne pastore di greggi, mentre Caino divenne lavoratore della terra. Col passare del tempo, avvenne che Caino fece un'offerta di frutti della terra all'Eterno. Ora Abele offerse anche egli dei primogeniti del suo gregge e il loro grasso. E l'Eterno riguardò Abele e la sua offerta, ma non riguardò Caino e la sua offerta. Così Caino ne fu molto irritato, e il suo viso ne fu abbattuto. Allora l'Eterno disse a Caino, «Perché sei tu irritato? E perché è il tuo volto abbattuto? Se fai bene, non sarai tu accettato. Ma se fai male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. Per capire come noi possiamo stare bene, per capire come noi, oggi, possiamo stare veramente bene, dobbiamo concentrare sul discorso fra Dio e Caino. Prima notiamo quello che è successo. Abele era diventato un pastore di greggi. Pecore, mitelli, capri, animali, così. Caino era diventato un lavoratore della terra. Alberi, frumento, piante. È molto, molto, molto probabile. Si capisce che probabilmente convivono tutti insieme loro con i genitori. A questo punto era molto da scontato quasi che Abele non mangiava solo latticini. Caino non mangiava solo frutta. Ma vivendo nella stessa casa, cioè, formaggio è buono, ma un po' uno vede delle ottime verdure, tante cose buone, fichi secchi, questo e quell'altro, dice, senti, posso avere un po' di fichi, ma scusami, posso avere un po' di formaggio? È da prendere per scontato che si scambiavano, giusto? Abele aveva lana. Oh, fa un po' freddo, posso avere un po' di lana per farmi una bella tunica? Forse Caino aveva cotone o lino. Allora si scambiavano, normale. Perciò quando Caino offre frutta come sacrificio, avrebbe potuto offrire degli agnelli. Basti dire, guarda, qui ci sono due cesti di bel prodotto che ho preso dai campi, adesso posso avere un agnello? Ah certo, ne ho tanti. Perché Dio aveva comandato di sacrificare un animale con il suo grasso. Tenendo in mente questo, leggo ancora tre. Col passare del tempo, avvenne che Caino fece un'offerta di frutti della terra all'Eterno. Ora Abele offerse anch'io dei primogeniti del suo gregge e il loro grasso. E l'Eterno riguardò Abele e la sua offerta, ma non riguardò Caino e la sua offerta. Così Caino ne fu molto irritato e il suo viso ne fu abbattuto. Allora Abele, ubbidendo al comandamento di Dio, offerse dei primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Adesso vado avanti fino ad Ebrei, capitolo 11, versetto 4, e vi leggo qualcosa che lo Spirito Santo diede all'autore di Ebrei. Vi leggo io volendo. Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per essa, essa, cos'è essa, maschile o femminile? Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio, fede è femminile, sacrificio è maschile, più eccellente di quello che no. Per essa, per qualcosa allora, per la fede, egli ricevette la testimonianza che egli era giusto. Quando Dio attestò di gradire le sue offerte, e per mezzo di essa, la fede, benché morto, egli parla ancora. È importante capire che quello che Abele fece quel giorno, fece per fede. Da questo comprendiamo che Caino non faceva la sua offerta per fede. Lo faceva come dovere, lo faceva come quello che devo fare, Dio richiede questo, va bene, lo faccio. Ma non faceva per fede che io voglio Dio come mio tesoro. Ma io sono un peccatore, ho bisogno del Salvatore. Lui non ci credeva, non si vedeva bisognoso. Allora ha fatto il suo dovere, a Dio ha portato un'offerta, ma non l'offerta che Dio aveva chiesto, perché non aveva fede. Abele invece aveva fede e per questo fu accettato da Dio, per questo fu dichiarato giusto da Dio. La fede di Abele lo portò a ubbidire ai comandamenti di Dio, perché chi non ubbidisce non ha fede. Allora si può ubbidire parzialmente senza fede. Ma non si può avere fede senza ubbidire. Questo è importante. Si può ubbidire in certe cose esterne senza la fede. non è gradito da Dio. Ma non si può avere fede senza ubbidire di cuore, perché la vera fede produce questo. Caino non aveva fede e per questo Dio non accettò la sua offerta, o come dice il nostro brano, non riguardò Caino e la sua offerta. Allora, Caino non si vedeva come un peccatore bisognoso della grazia di Dio, non aveva vero timore di Dio, non aveva vera fede in Dio e per questo non fu accettato da Dio. Allora, qualche punto da capire prima di vedere il discorso fra Dio e Caino. Caino conosceva la volontà di Dio, è chiaro da quello che Dio gli dice. Conosceva, ma Caino scelse di non ubbidire. Ha ubbidito parzialmente, ha ubbidito in tutto quello che gli andava. Gli andava fare un sacrificio, gli andava fare quel giorno, ma non gli andava scambiare frutti per un agnello e fare il sacrificio di un animale. Quindi lui ha cercato di adorare Dio per testa sua, come voleva sua. In versetto 5 dichiara che Dio non riguardò Caino nella sua offerta. Allora qui ascoltate. Quando Dio non ha riguardo per una persona, è impossibile per quella persona di stare bene. Se il creatore dell'universo che sostiene la vita non ha riguardo per te, tu non puoi mai stare bene. Tu puoi fare del tutto, puoi sacrificarti, impegnarti, non sarai mai veramente bene. Né nella vita, né nell'eternità. Se Dio non ha riguardo per te, è impossibile. Il fatto di stare veramente bene, che è una condizione del cuore, arriva da Dio solo. Quando Dio non benedice una persona, quella persona non può essere benedetta, non può stare bene, e in questa occasione Caino non stava bene. Se noi non stiamo in buoni rapporti con Dio, non possiamo mai stare veramente bene. Possiamo cercare in tanti modi, ma non saremo mai veramente bene se non stiamo camminando per fede, che vuol dire anche in ubbidienza a Dio. Caino non camminava per fede e non stava bene. Infatti il versetto dice che Caino era molto irritato. Il suo volto era abbattuto, noi diremo era nero. Lui era arrabbiato, era irritato. Con chi era irritato? Con se stesso? Ma che stolto che sono stato, perché no? No, non era irritato con se stesso, era irritato con Dio. Era irritato con Dio perché Dio non aveva accettato la sua offerta. Avrebbe dovuto essere irritato con se stesso. Lui era la colpa. Non c'erano le circostanze, non era il suo fratello, non era Dio. Lui era il motivo per cui non stava bene. E se noi viviamo come lui, nemmeno noi staremo bene. Infatti, quando noi stiamo male, quando siamo turbati, quando siamo agitati, quando siamo frustrati, è perché stiamo seguendo la via di Caino. E abbiamo del peccato che non vogliamo affrontare. Ma a questo punto vediamo qualcosa del meraviglioso cuore di Dio. Caino aveva peccato. Caino non aveva la fede giusta in Dio. Caino non stava ubbidendo a Dio. Quanto Caino rispecchia quello che di solito è la nostra condizione. Prima la salvezza sempre, e purtroppo dopo non raramente. Allora, alla luce del fatto che Caino aveva ricevuto ogni benedizione da Dio, che cosa meritava da Dio, visto che in questo momento stava peccando contro Dio? Cosa meritava da Dio? Lui porta frutto. Dio aveva detto, portatemi un animale. Lui porta frutto. È una sfidarsi contro Dio. Io ti porto frutto. Cosa ne farai? Cosa avrebbe dovuto Dio fare a lui? Cosa meritava lui da Dio in quel momento? Meritava la punizione immediata. Invece vediamo il cuore di Dio che esorta l'uomo di riconoscere il suo peccato e di ravvedersi, in modo da poter essere riconciliato con Dio. Leggo quello che Dio dice a Caino nei versetti 6 e 7. Allora l'Eterno disse a Caino, pensa prima, il suo peccato non solo aveva portato frutto, ma adesso che Dio non ha accettato, era arrabbiato con Dio. Con Dio. Ma perché? Cosa ha fatto Dio se non solo bontà nei suoi confronti? Lui ha peccato portando il sacrificio sbagliato e poi era arrabbiato con Dio, irritato, e Dio con immensa incredibile misericordia e bontà parla con lui. Versetto 6, e l'Eterno disse a Caino, perché sei tu irritato? E perché è il tuo volto abbattuto? Se fai bene, non sarai tu accettato. Ma se fai male, il peccato sta spiandoti alla porta, i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. Quanto è grande il cuore di Dio. Qua vediamo Dio che fa appello al cuore di Caino, incoraggiandolo a ravvedersi in modo di poter godere comunione con Dio, per poter stare veramente bene. Dio inizia con una domanda che serve non per Dio che sa tutto, una domanda che serve per far pensare a Caino. Dice, perché tu sei irritato? E perché è il tuo volto abbattuto? Lui stava dicendo, Caino, fermati a pensare, perché non stai bene? Perché non hai la gioia? Perché sei turbato? Perché, Caino, fermati a pensare. Cosa hai fatto, Caino? Perché non stai bene? Questo è Dio che fa pensare, perché ho ribellato? Questa è bontà per Dio di fare questa domanda. E poi Dio dice, se fai bene, non sarai tu accettato? In altre parole, Dio sta dicendo, Caino, hai fatto male, hai peccato, non facendo quello che ho comandato, e poi ti sei arrabbiato, e quindi non stai bene. Però, ravvediti, fai il bene per fede, e allora ti benedirò. Allora starai veramente bene, allora sarai accettato da me, allora avrai di nuovo un rapporto con me, e io voglio offrirti quello. In questo Dio mostra a Caino che lo accoglierebbe di nuovo se cambiasse il cuore, se si ravvedesse. Dio a questo uomo ribelle sta dicendo, Caino, io dovrei distruggerti, invece faccio appello al tuo cuore, ravvediti. Ravvediti, fai il bene e ti accoglierò, ti accetterò, ti benedirò. Questo è il cuore di Dio. Questo è il cuore del Dio Santissimo, sovrano su tutto l'universo, che si abbassa a parlare con un uomo duro di cuore per offrire a lui la vera vita. E voleva accogliere Caino. Voleva far Caino star veramente bene in Dio. Questo è il cuore di Dio. Però Dio non spiegò solo a Caino il bene che succederebbe a lui se dovesse ravvedersi e camminare per fede. Spiega anche il male che si sarebbe successo se non dovesse ravvedersi. Leggo ancora versetto 7. Se fai bene non sarai accettato. Certo, ma se fai male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. Qua Dio avverte Caino che se lui decide di continuare a stare nel peccato, ci sarebbero conseguenze brutte e terribili, conseguenze eterne. Dio parla del peccato come un nemico, perché lo è. Un nemico che sta alla porta cercando l'opportunità di farci del male. Dice, il peccato sta spiandoti alla porta. Il peccato è come un terribile nemico che ci odia e cerca di farci il più male possibile. Ci spia, in altre parole, è sempre attento, aspettando quel momento in cui mettiamo giù la guardia. È come un nemico in una guerra, che sta lì sempre nascosto, aspettando, 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 finché l'altro, oh, che caldo, tolgo il giubbotto. non c'è nessun nemico che vedo io, e questo qui da giorni è lì nascosto. Adesso è arrivato il momento. E lui toglie il giubbotto, non è più attento, e questo qui spara. Questo è il nemico del peccato. Sempre pronto, aspettando quel momento che non stiamo guardando a Dio. E per quello che la Bibbia dice, quante volte dice, io non so quanti, ma tanti, tanti, svegliate, siate sobri. Ripetutamente dice questo. Non è oggi il momento di dormire. Oh, ma io devo dormire. No, non sto parlando fisicamente, grazie a Dio. Si può dormire fisicamente, ma spiritualmente bisogna stare svegli. E quando Dio dice del peccato, i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare, sta spiegando a Caino che doveva scegliere fra dominare il suo peccato ravvedendosi o essere dominato dal peccato. La scelta è questa, Caino. O tu devi ravvederti, allora io ti fortificherò per avere poteri sul tuo peccato, oppure il tuo peccato avrà poteri su di te. Fermatevi a riconoscere che questo non è solo un avvenimento storico. Questo è anche una realtà nella vita di ciascuno di noi. Ognuno di noi ha davanti a sé la stessa scelta ogni giorno. Una scelta che ha immense conseguenze. Scegliamo il peccato, che credendo che ci farà del bene, oppure scegliamo Dio, credendo che solo Lui può benedirci. Noi possiamo scegliere la via in cui camminare. Non possiamo scegliere dove ci porta. Noi possiamo scegliere di dire, ma io sto male se non ho questo peccato. Dio lo chiama peccato, ma io non vedo problemi. Io, nato 55 anni, io, con un cervello così, io non vedo problemi quando il Creatore Eterno, onnisciente, ha stabilito che quello non va bene, ed io voglio dire, ma io non vedo problemi. E chi sono io di dire a Dio che io non vedo problemi? Ma perché deve essere un animale, Signore? Io ti porto frutta. Chi siamo noi per metterci a livello di Dio, un gradino sopra di Dio, per dire io non vedo problemi, perciò dovresti accettarlo? E chi siamo noi di innalzarci al di sopra di Dio per dire che Lui dovrebbe stare buono e accettare quello che noi le offriamo? Non funziona. Abbiamo la scelta: umiliarci, ravvederci e credere tu sei la vita, tu sei la benedizione più grande, oppure no, quel peccato vale più di te. Caino aveva una scelta e Dio gli sta dicendo: Caino, ti do una scelta, tu meriti già la condanna, ma io ti do ancora una scelta oggi. Ravvediti, fai del bene e io ti accetterò, se no sarai dominato dal tuo peccato. Scegliamo la via di Abele, non di Caino. Scegliamo la via di Abele, che vedeva Dio come il suo tesoro. Vedeva comunione con Dio come la cosa più preziosa che poteva avere. E per questo camminava per fede dicendo: Signore, sono peccatore, ma voglio essere riconciliato con te. Allora mi fido di quello che hai detto tu, ecco il sacrificio che hai chiesto tu, salvami. E Dio, vedendo la sua fede, lo ha accolto per mezzo di Gesù Cristo. Sarà così se noi scegliamo Dio, se scegliamo di camminare per fede, però spesso non scegliamo Dio. Spesso vogliamo fare per testa nostra, vogliamo soddisfare la carne, e così ci allontaniamo da Dio e ci allontaniamo dalle vere benedizioni della vita e dal veramente stare bene, perché non c'è il stare bene lontano da Dio. Allora ci sono tanti modi che noi ci allontaniamo da Dio. Attenzione. Per esempio, a volte cerchiamo di credere, o di autoconvincerci, sarebbe meglio, che stiamo facendo la volontà di Dio, quando in realtà stiamo facendo la nostra volontà. No, è giusto questo, e cerchiamo di costruire un castello di ragionamenti che come pensiamo noi è la cosa giusta, non che abbiamo visto veramente nella Bibbia, ma perché cerchiamo qualche versetto a cui possiamo aggrapparci per dire no, è giusto questo. Non stiamo cercando di capire, stiamo cercando di giustificare di convincerci che è giusto quello che vogliamo noi. Questo è il nostro orgoglio, questa è la nostra carne, questo ci porta ad un disastro. A volte facciamo dei bei ragionamenti e non ci umiliamo per sottometterci a quello che dice Dio con impegno. Cosa dice Dio veramente? Io posso immaginare che Caino si ragionava. Ah, ma scusami, io prenderò del bel frutto. Ma guarda, è bellissimo, a me piace tanto, quindi do qualcosa che a me piace. Cioè, io posso immaginare che faceva buoni ragionamenti. Ma i buoni ragionamenti che vanno contro quello che Dio dice portano solo del male. E ci portano lontani da Dio. E ci portano a non essere benedetti e a non stare bene. E dobbiamo in quei casi, quando facciamo ragionamenti, dobbiamo ravvederci. Ma scusami, tu non capisci la mia situazione. Tu non sai le mie circostanze. Sì, ma guarda la Bibbia. Sì, però tu non sai quello che io sto passando in questo momento. Cosa stiamo dicendo? Dio ha sbagliato. Cioè Dio, va bene, ha dato un comandamento, ma non ha tenuto conto delle mie circostanze. Ed io che sono più saggio di Dio, vedendo le mie circostanze, sicuramente in questo caso, quello lì non applica a me. Non è che stiamo dicendo quello? Quando giustifichiamo una disobbedienza ad un comandamento con il fatto che le nostre circostanze ci scusano. Stiamo dicendo che Dio non aveva previsto le mie circostanze e questo è grave. Ci sono altre volte che vogliamo fare una certa cosa e la tattica lì qual è? Non vogliamo pensarci. Non vogliamo cercare di ragionare perché non riusciamo. Quindi cerchiamo di evitare di ragionare e cerchiamo di farlo senza pensare. Non vogliamo pensare veramente se la cosa è giusta o no, perché dentro sappiamo che non è giusto. E cerchiamo di rimandare. Vogliamo sfogarci. Vogliamo fare questo. Non vogliamo valutare se va bene, se non va bene. E se qualcuno ci parla del nostro comportamento sbagliato, non vogliamo ascoltare. Non vogliamo valutare quello che ci dicono. E anche questo è ribellione ed è una grande stoltezza. Un altro modo che cerchiamo di continuare a fare quello che vogliamo noi, anziché arrenderci alla volontà di Dio, è di mettere l'enfasi su altre persone che fanno certi peccati che noi non facciamo. Cioè, magari noi facciamo una cosa e dentro magari sappiamo che non è giusto, ma io faccio vedere, guarda quelle persone, come fanno quello? E così non sto qui pensando a quello che faccio io. Ma questo non fa altro che ci fa restare nel nostro peccato, separati dalla comunione con Dio. Sapete, non importa quale mezzo usiamo. Qualunque mezzo che usiamo per restare aggrappato ad un peccato che non vogliamo confessare, da cui non vogliamo ravvederci, qualunque mezzo ci porta alle stesse conseguenze. Ci porta ad essere distaccati da Dio, dove non c'è vera benedizione, dove c'è il dominio del nostro peccato su di noi. È importante capire le parole di Dio a Caino, perché sono parole per noi. Di nuovo leggo quelle parole. Se fai bene, non sarai tu accettato, ovvero se fai bene, sarai accettato. Ma se fai male, il peccato sta spiando alla porta, i suoi desideri sono rivolti a te, vuole dominarti, ma tu lo devi dominare. Se tu che mi ascolti, lasci il tuo peccato, se ti ravvedi di aver fatto finora per testa tua, se riconosci il tuo peccato, se ti umili davanti a Dio, riconoscendo che solo Lui può veramente benedirti, allora sarai accettato da Dio. Entrerai in un rapporto meraviglioso con Dio e il tuo cuore sarà soddisfatto, nell'unico che può soddisfare il tuo cuore. Quando invece scegli di continuare a fare quello che Dio dichiara male, scusate, io non sempre vedo il peccato come grave, perché sono nato e cresciuto nel peccato e dopo anni e anni di puzzare con il peccato, ci sono peccati che ancora non capisco quanto sono gravi. Ma se Dio dice che è grave non perché lo vedo io, ma perché lo dice lui. E se tu scegli di restare nel male, indipendentemente da quali scusi fai, o come giustifichi quel male, o da come cerchi di spiegare che non è veramente un male, il male ti dominerà. Sarai schiavo di quel peccato. Romani 6,16, vi leggo. Non sapete voi che a chiunque vi offrite come servi per ubbidirgli, siete servi, e la vera parola qui, doulos, è schiavo, quindi lo leggo così. Non sapete voi che a chiunque vi offrite come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui al quale ubbidite? O del peccato che porta alla morte, o dell'ubbidienza per la giustizia? Siamo schiavi. O siamo schiavi di Dio che porta la vera vita, porta ad avere un cuore soddisfatto, o siamo schiavi del peccato. Matteo 6, Gesù dichiara che non possiamo avere due padroni. Abbiamo un padrone, ma quale? Scegliamo noi quale? In questo brano, lui usa come esempio del peccato mammona. Mammona è una parola ebraica che vuol dire ricchezze, ma ci sono mille altri esempi di peccato, ma usa questo. E o uno è schiavo del suo peccato, in questo brano mammona, o è schiavo di Dio. E quando cerchiamo la soddisfazione al di fuori di Dio, siamo schiavi di quello peccato. Leggo le parole di Gesù in Matteo 6. Nessuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Non potete servire due padroni. Avete tutti un padrone. Scegliete quale padrone. Dio, padrone, o il tuo peccato. Noi non siamo padroni di noi stessi, mai. Nel Vangelo di Giovanni, Gesù dichiara che quando pecchiamo siamo schiavi dei nostri peccati, proprio quello che Dio diceva a Caino. Vi leggo Giovanni 8:34, Gesù rispose loro, in verità vi dico, chi fa il peccato, chi commette il peccato, è schiavo del suo peccato. Quando noi pecchiamo, non ci rendiamo conto, ma siamo schiavi del peccato e non possiamo scappare. L'unico modo di essere liberato dal peccato è di confessare veramente a Dio il mio peccato, ravvedermi, non vedere più il peccato come tesoro, ma vedere Dio come tesoro. Allora io non mi libero, Dio mi libera. Allora a questo punto è importante fermarci e capire che l'avvenimento di Caino ci aiuta solamente se lo applichiamo a noi stessi. Tutto quello che Dio dice a Caino vale anche a noi. Quando abbiamo peccato, se facciamo il bene, ovvero se ci ravvediamo e riprendiamo il cammino per fede, ubbidendo di cuore a Dio in tutto, perché crediamo in Lui, non per ubbidienza, ma perché vediamo di nuovo in Lui tutto, allora il nostro volto si rialzerà, ovvero la gioia e la pace di Dio tornerà nel nostro cuore o entrerà nel nostro cuore e staremo veramente bene. Invece quando non ci ravvediamo, quando continuiamo a praticare un peccato, ci scusiamo, giustifichiamo, non abbiamo voglia, non importa come, non staremo mai veramente bene. E non solo, ma il peccato prenderà dominio su di noi, facendoci sempre più male. Succederà a noi quello che è successo a Caino. Andremo da male in peggio. Noi non abbiamo il potere in noi stessi di superare i nostri peccati. L'unica liberazione dal peccato è di ravvederci, confessando i nostri peccati a Dio. Voglio chiarire un punto importante qui. Il fatto di ravvedersi dal peccato e ubbidire a Dio non è una salvezza per opere. Piuttosto è un cammino di fede, perché è quando crediamo veramente in Dio che lo ubbidiamo. Abbiamo letto all'inizio, in Ebrei 11:4, di Abele che fece la sua offerta per fede e per questo è stato accettato da Dio. Leggo ancora quello. Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello che è Enoch. Per essa egli ricevette la testimonianza che era giusto, quando Dio attestò di gradire le sue offerte, e per mezzo di essa, benché morto, egli parla ancora, per mezzo della fede. Quindi, Abele non fu accettato da Dio perché la sua offerta era buona. Fu accettato da Dio perché offrì quell'offerta per fede. Era stata la fede che Dio ha gradito in lui. L'ubbidienza vera che Dio richiede non è un'ubbidienza per doveri, è un'ubbidienza perché credo in Dio. E quella fede produce l'ubbidienza. Questi principi vediamo dappertutto nella Bibbia. Per esempio, Salmo 32. Trovate Salmo 32. Chiudendo, voglio dare un'occhiata a questo ultimo brano. Il salmista qui scrive che finché taceva, ovvero, cosa vuol dire finché tacevo? Ascoltate prima che leggiamo per capire quello che leggeremo. Finché rifiutavo di riconoscere e confessare i miei peccati. Finché rifiutavo di ravvedermi dai miei peccati. Quando lui dice finché tacevo, vuol dire proprio quello. Lo vedremo dal contesto. E finché taceva, finché non confessava il suo peccato, stava malissimo perché la mano di Dio pesava su di lui. Egli inizia questo salmo parlando di quanto è benedetta la persona che è stata perdonata dei suoi peccati. Poi parla di quando lui non era perdonato perché non aveva confessato i peccati. E spiega quanto stava male finché non si è umiliato davanti a Dio. E quando poi ha confessato i suoi peccati a Dio, quando lui, con cuore spezzato, ha detto, oh Signore, perdonami, perdonami, Dio lo ha perdonato. Dio ha tolto la sua condanna, era diventato reale quello che dice in versetti 1 e 2. Allora, tenendo conto di questo, leggo Salmo 32, 1 a 5. Beato colui la cui trasgressione, peccato, è perdonata, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Questa è la condizione che lui, dal versetto 3, non aveva. Mentre tacevo, mentre non volevo umiliarmi, mentre non volevo abbandonare il peccato, mentre non volevo ravvedermi, le mie ossa si consumavano tra i gemiti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano pesava su di me. Dio non li lasciava bene, le ha aggravato la vita per spingerlo al ravvedimento. Il mio vigore era diventato simile all'arsura di estate. Poi cambiamento, sei la voce di pausa. Davanti a te ho riconosciuto il mio peccato. Non ho coperto la mia iniquità. Prima avevo coperto, prima avevo negato, prima avevo cercato di tenere nascosto. No, adesso no. Confesserò il mio peccato. Davanti a te ho riconosciuto il mio peccato. Non ho coperto la mia iniquità. Ho detto, confesserò le mie trasgressioni all'Eterno. E tu? Tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Tu hai perdonato. Tu hai coperto. Tu non hai più imputato a me quel peccato. E perciò è vero quello che ho appena scritto in 1 e 2. Beato colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità, in cui spirito non c'è inganno. Lui sta dicendo, questo sono io. Io vi parlo di esperienza. Io sono beato adesso. Perché il mio peccato è perdonato. Perché è perdonato? Perché è perdonato? E non era perdonato prima. Perché ho confessato il mio peccato a Dio. Vorrei chiudere chiedendo a ciascuno di valutare la propria vita. A chi è un figlio di Dio già? Chiedo a ciascuno, come stai veramente? Il tuo viso è abbattuto? Sei irritato? Manchi la vera gioia della salvezza? Se è così, esaminati per riconoscere se non è che hai qualche peccato che non stai confessando a Dio. Forse non stai veramente ringraziando Dio. Forse non stai confessando dell'orgoglio nella tua vita. Forse sei egoista. Forse ti stai vergognando di Cristo. Possiamo peccare in tanti modi. E se lasciamo qualche peccato nella nostra vita non confessato, non vogliamo riconoscerlo, ci porterà del male e non saremo bene. Se non stai veramente bene e riconosci che è a causa di un peccato, allora ravvediti, confessa il tuo peccato, torni a camminare per fede in Dio e allora il tuo volto si rialzerà. Allora starai veramente bene in Cristo. Conoscerai la gioia della salvezza. Salmo 51. Lui parla di confessare il suo peccato. Dammi di nuovo la gioia della mia salvezza. Per chi non è ancora un figlio di Dio, sappi che in questo brano Dio sta parlando a te. Caino non era un uomo di fede. Sapeva di Dio, credeva in Dio, ma non era un uomo di fede ancora. Non aveva la salvezza. Allora, se tu sei così, tu sei come Caino, magari fai certe cose per Dio. Lui portava un'offerta. Ma non hai vera fede in Dio. Perché tu fai fino a un certo punto. Ma non sei disposto a fare tutto, perché non vedi Dio come tutto ancora. La tua fede ti fa seguire il tuo peccato, la tua mancanza di fede, la tua fede nel peccato. Tu credi che quello ti darà più di quello che Dio ti darà. Se tu vivi così, se non abbandoni il tuo peccato, ponendo la tua fede nel peccato anziché in Dio, perché se tu non abbandoni un peccato, vuol dire che ti fidi di quel peccato. Va bene, io voglio Dio, ma non posso lasciare questo perché? Perché poi starei male. Vuol dire, Dio, tu non mi basti. Questo vale più di te. Allora, Dio non avrà riguardo per te, che vuol dire che al giorno di giudizio dirà, io non ti conosco. Non avere riguardo. Quando Dio non ha riguardo per qualcuno, vuol dire, al giorno di giudizio, Gesù Cristo dirà, Padre, quello lì non conosco. Non è uno dei miei. Lì c'è la condanna eterna. Però Dio, in questo brano, oggi sta chiamando ogni persona che non ha Cristo di ascoltare, di fare il bene. Caino, se fai il bene, non si rialzerà il tuo volto. Qual è questo bene? Quello che aveva fatto Abele. Non l'offerta, giusto? La fede. Abele aveva riconosciuto il suo peccato. Aveva desiderato la comunione con Dio come dono più grande. Si era ravveduto e portava l'offerta giusta perché aveva fede in Dio. E Dio comanda a te di ravvederti, di confidare in Dio, confessando i tuoi peccati. E allora, camminando per fede, sarai accolto da Dio. Quindi che tu sia un credente o che tu non sei ancora veramente salvato, non ha senso continuare nel peccato. Se continui nel peccato, il peccato avrà padronanza su di te e tu sarai separato da Dio e le benedizioni che si trovano solamente in Lui. Prego che possiamo imparare da questo brano a camminare non come Caino, ma come Abele. Se abbiamo peccato, confessiamo quei peccati. Accogliamo il prezioso e meraviglioso dono del perdono. Finché c'è tempo, camminiamo per fede, riconoscendo che comunione con Dio è la benedizione più grande. Preghiamo. Santo, 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 santo Dio, tu sei santissimo e tu odi il peccato. E quanto facilmente noi vediamo il peccato come cose di poca importanza. Giustifichiamo il peccato, facciamo ragionamenti che non è veramente peccato, diciamo che vabbè, ma cosa vuoi, non è tanto, facciamo confronti che non è almeno come certi altri. Oh Padre, aprici gli occhi a comprendere la gravità di ogni peccato, perché non c'è peccato che richiede meno della morte eterna come punizione. Quindi ogni peccato è estremamente grave. E ti prego, Padre, aprici gli occhi a capire questo. Aprici gli occhi a vedere in Cristo Gesù la vera vita. Aprici gli occhi a capire che non ci sono vere benedizioni al di fuori di te. E al di fuori di te c'è l'inganno. Il serpente ha detto a Eva, probabilmente c'era Adamo lì anche, che al di fuori di te c'era qualcosa di meglio. Era una menzogna. Come ancora la menzogna è molto diffusa. Aprici gli occhi a vedere più la gloria tua in Cristo Gesù, a desiderarti, a riconoscere il nostro peccato, affinché possiamo ravvederci e camminare per fede. E ti ringrazio per la promessa che se noi facciamo il bene nel ravvedimento e cammino di fede, il nostro volto si rialzerà perché tu ci accoglierai. Questo è grande. Fa sì che non possiamo disprezzare un'offerta così meravigliosa. Ti prego questo nel nome di colui per cui tutto questo è possibile. Ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.